pubblico ministero nelle sue conclusioni ci ha più volte detto che in realtà c'era stata una sorta di impossibilità da parte delle forze dell'ordine di interrompere la commissione di reati o comunque di ristabilire l'ordine pubblico. Io su questo veramente vorrei anche rapidamente fare alcuni esempi che vengono tratti dalla ringa difensiva del pubblico, dalla ringa del pubblico ministero, così che non si possa dire che scelgo una ricostruzione in qualche modo di comodo. Vediamo il corso degli avvenimenti della mattinata. Io ovviamente non starò a fare, come ha fatto il pubblico ministero, e questo è significativo, una ricostruzione minuto per minuto, ma sceglierò anche degli esempi che mi appaiono più interessanti per chiarire il concetto che voglio esprimere. Iniziamo dalle 10 di mattina, orario in cui cominciano ad affluire in piazza Paolo Dannovi, piazza che era stata richiesta e attribuita ai COBAS per le tematiche del lavoro, cominciano ad affluire soggetti in qualche modo diversi che da poco tempo dopo cominciano ad effettuare una serie di danneggiamenti. Questi danneggiamenti peraltro avvengono, ce l'hanno detto loro, di fronte allo sguardo tutto sommato fisso e continuativo di contingenti di polizia che sono a sicuramente a breve distanza e che però decidono di non intervenire. Da un certo punto in poi circa dalle ore 11 e un po', ma il pubblico ministero ce lo dice più precisamente perché cita i dati delle telecamere del traffico, questo assembramento viene caricato e disperso. E si disperde, ce lo dice ancora una volta il pubblico ministero, si disperde in diverse direzioni, tanto che una parte va verso il mare e un'altra parte va verso piazza Tommaseo, dove peraltro verrà ulteriormente disperso e frammentato in più direzioni, tanto che una parte andrà verso il Baro e un'altra parte andrà verso via Montevideo, via Tolemaide. Su questo ci soccorre in qualche modo la testimonianza di Giulietto Chiesa, che peraltro non è per nulla tenero, l'abbiamo visto, nei confronti delle persone che hanno eventualmente operato dei danneggiamenti, e che però dice: le forze dell'ordine devono mantenere l'ordine. In quel caso lì partirono contro delle persone probabilmente malintenzionate, ma senza curarsi minimamente di quello che avrebbero provocato. La sprovvedutezza mi colpì, perché in realtà nello spazio di 20 minuti una situazione che poteva essere, se opportunamente gestita, mantenuta in un certo ordine, divenne una situazione di completo disordine. Ci dice ancora il pubblico ministero che ci sono vari focolai di quella che lei definisce guerriglia, con un termine, definisce guerriglia, devo dire una volta definisce anche guerra, con un termine che è veramente estremamente grave per i fatti occorsi, taluni per carità magari deprecabili, ma sicuramente non paragonabili né alla guerriglia e né alla guerra. Ci sono vari focolai, vari gruppi che si muovono sul territorio, che si uniscono, si separano e, come sempre viene fatto, e su questo ha già detto anche il collega Somovigo proprio questa mattina, il pubblico ministero in realtà ci suggerisce un'interpretazione, che è quella che questi gruppi di persone siano talmente organizzati fra di loro, non con il previo concerto che non viene richiamato, ma con una spontanea organizzazione in strada, talmente bravi che si uniscono e si separano in maniera spontanea, recandosi a fare danneggiamenti in zone diverse della città in modo tale da rendere più difficile l'intervento delle forze dell'ordine. In realtà quello che poi ci dice il pubblico ministero, nel momento in cui ci descrive puntualmente i fatti, è che per nulla avviene questo. Quello che avviene è che in realtà questo assembramento di persone viene ripetutamente caricato e incalzato, dice il pubblico ministero, dai carabinieri o della Polizia di Stato, tanto che appunto si frammenta nella fuga in mille rivoli. Sempre con questa impostazione, direi, si è già detto, molto suggestiva, il pubblico ministero cita poi in queste fasi successive a Corso Buenos Aires e Piazza Paolo Dannovi, diciamo quella zona, cita una quantità enorme di danneggiamenti e molto spesso danneggiamenti, anzi direi al 90% danneggiamenti che non risiedono nel capo d'imputazione, che non abbiamo a capo d'imputazione e che stanno e che non hanno comportato costituzione di parte civile. Io su questo vorrei fare una breve parentesi per analizzare un elemento che poi diventerà più comprensibile successivamente. Ci siamo chiesti perché una serie di persone private, ma anche una serie di aziende, esercizi commerciali, non sono presenti in questo procedimento e non si sono costituite parte civile. È avvenuto perché il governo italiano mise a disposizione del Comune di Genova una quantità di denaro, direi moderatamente rilevante, finalizzata al fatto di coprire con una sorta di, tra virgolette, procedura assicurativa i danni eventualmente arrecati nell'ambito delle manifestazioni di piazza. Con una filosofia che è assolutamente simile a quella che è stata utilizzata per esempio l'anno successivo a Evian. L'anno successivo il G8 si è tenuto ad Evian, una parte delle manifestazioni sono tenute nella città di Ginevra, ci sono stati dei danneggiamenti, come succede molto spesso durante le manifestazioni, un po' per volontà in alcuni casi dei manifestanti, un po' molto spesso perché nella situazione di confronto con le forze dell'ordine purtroppo alcuni oggetti vengono danneggiati. E anche in quel caso il governo francese dichiarò che avrebbe rifuso i danni e lo fece. Peraltro mi piace ricordare che in quella situazione le condanne non furono mai, le condanne avvenute poi nei giorni successivi rispetto ai manifestanti fermati o arrestati non andarono mai oltre i 10 mesi, ma questo lo dico fra parentesi. E allora evidentemente o si fa un ragionamento che è quello che ha fatto il consigliere regionale Gianni Plinio rispetto all'ultima manifestazione che si è tenuta a Genova, in cui ha fatto un esposto dicendo che gli organizzatori della manifestazione avrebbero dovuto pagare il conto delle scritte sui muri e che questo conto non sarebbe dovuto essere pagato dal Comune di Genova, ma invece appunto da chi aveva organizzato la manifestazione. O si fa quel ragionamento o altrimenti si adotta un'altra linea di pensiero, che è quella peraltro che affonda le sue radici nello Stato democratico, che è quella che il sindaco Vincenzi ha chiamato il prezzo della democrazia. Rispondendo al consigliere Plinio, il sindaco Vincenzi ha detto: no, è giusto che il Comune si accolli il pagamento di questi danni, perché questo è il prezzo della democrazia. Questo prezzo della democrazia in qualche modo era stato previsto anche per i fatti di Genova e è stato pagato. Però è chiaro che le due situazioni sono estremamente diverse per entità, per dimensioni, eccetera. Però il senso di quello che viene fatto è il medesimo ed è quello che nel momento in cui si decide di tutelare il diritto alla libera espressione del pensiero, alla manifestazione e anche all'espressione del dissenso, perché è chiaro che quello si deve tutelare, perché se si tutelano le manifestazioni di consenso alla compagine governativa non siamo più in una democrazia ma siamo in uno Stato totalitario, ed è un'altra cosa se le manifestazioni sono fatte in appoggio a quello che viene fatto dal governo. Normalmente le manifestazioni, che siano politiche o sindacali, vengono fatte in qualche modo per protestare contro qualcosa che non è gradito, e quindi sono manifestazioni di dissenso, nelle quali rientrano a volte anche comportamenti che sono delle piccole violazioni di legge, quelle che il consulente tecnico ha detto essere sempre avvenute in contesti di protesta e di piazza, ma rispetto alle quali molto spesso la scelta di chi organizza il dispositivo di ordine pubblico è quella di non intervenire, un po' perché sono previste e un po' perché diversamente si rischierebbe di amplificare il rischio soprattutto di incolumità. E rispetto a questo si esprimono veramente in molti, anche in questo processo, ma a me piace citare adesso in realtà quello che dice il prefetto Andreassi davanti al comitato d'inchiesta, che appunto è un po' il simbolo della gestione dialogata della protesta, diciamo della vecchia gestione, quella che tiene fino ai giorni del G8. E il prefetto dice: valeva veramente la pena di creare situazioni di grave rischio per l'incolumità dei manifestanti e delle forze dell'ordine per salvare dei beni materiali? È un interrogativo che ripeto, non si pone questa difesa e che mi pare che abbia una sua importanza. Dopodiché il pubblico ministero continua la sua descrizione dei fatti, anche qui sempre molto precisa, per cui alle 14.10 sono riprese in via Canevari, alle 14.11 avvengono dei danneggiamenti di vetture, alle 14.30 ci sono altre situazioni in Castelletto, in Piazza Manin, eccetera, e diciamo ci dà modo di vedere come in realtà queste situazioni fossero sotto il controllo occhiuto e preciso delle telecamere del traffico di minuto in minuto. E quindi obiettivamente è molto difficile parlare di impossibilità di intervento da parte delle forze dell'ordine nel momento in cui tutto sommato nulla di non visto, mi verrebbe da dire di non previsto anche, ma sicuramente di non visto accade nelle strade di Genova. Ma c'è un altro punto sul quale mi soffermo rapidamente perché è nuovamente sintomo di quella operazione di suggestione che la pubblica accusa opera in questo procedimento, ed è il punto in cui il pubblico ministero ci descrive una serie di attacchi contemporanei e concentrici di estrema violenza su tutto il perimetro della zona rossa. Sostanzialmente quello che ci dice il pubblico ministero è tra le 15.30 e le 16.30 vengono una serie di attacchi estremamente violenti sui cancelli della zona rossa, e quello che non ci dice in maniera esplicita facendo il resoconto, ma che ci vuole dire è una situazione talmente difficile da controllare, perché appunto gli attacchi avvengono da tutte le parti e sono di estrema violenza, che in quel momento c'è veramente l'impossibilità da parte delle forze dell'ordine di gestire la situazione. In realtà, se noi volessimo vedere quello che accade davvero in quel contesto, vedremo che accade qualcosa di molto diverso da questa descrizione, quindi scopriremo anche il gioco retorico adottato dal pubblico ministero, e peraltro lo possiamo fare guardando quello che dicono i testi della procura, non certo quelli della difesa. Per esempio, descrizione di quello che accade in Piazza Dante, test Guaglione, vicequestore aggiunto, udienza dell'8 giugno 2004. Il 20 luglio è in Piazza Dante e descrive, diciamo, la violazione della zona rossa. Sono passate due o tre persone, una ragazza sicuramente, e poi c'era, se non ricordo male, uno straniero di età, diciamo, abbastanza matura, e forse un terzo, anche se il terzo non lo ricordo distintamente, dice. Quindi, però, non hanno fatto violenza nell'oltrepassare, perché è successo questo, ci dice il test Guaglione. L'autoblindo spingeva il New Jersey, l'autoblindo ovviamente delle forze dell'ordine, spingeva il New Jersey contro la porta di accesso e a un certo momento, a furia di essere, chiaramente i manifestanti probabilmente spingevano dall'altra parte, a furia di essere continuamente movimentato, si è aperto un varco e attraverso questo varco sono entrati. Sappiamo poi, perché ce lo dice lo suo test Guaglione, che le persone che sono entrate vengono arrestate e portate alla caserma di Bolzaneto, gli altri vengono allontanati con gli idranti, ma senza che gli operanti delle forze dell'ordine in quella situazione debbano neppure uscire dal varco per contrastare questa azione di estrema violenza portata sul varco di Piazza Dante. Ma ancora, e questo test invece viene citato dalla pubblica accusa, il test della Vigne ci descrive quello che è accaduto in Piazza Corvetto e ci dice, sì, verso le 16.30 arrivano circa 2.000 o 3.000 manifestanti che premono sul varco di Assarotti, ma sono sostanzialmente, dice, sono poco motivati. Il test Azzolini su Piazza Corvetto, che è sempre un funzionario di pubblica sicurezza preposto alla tutela del varco, ci dice, so che hanno in Piazza Corvetto, poco prima che arrivassi io, so che hanno utilizzato degli idranti, erano riusciti un po' a respingerli, però quando sono arrivato io e ho iniziato a schierare i miei uomini e a rinforzare i cordoni, diciamo, situazioni di tensione non ce n'era, di grossa tensione non ce n'era. Piazza Portello, sempre il test Azzolini, che è a Portello e poi si reca a Corvetto, ma poi ritorna a Portello, ore 15.30 circa, quindi parliamo di quel momento. A questo punto, mano a mano, che hanno cominciato a scendere i manifestanti da via Caffaro, per evitare che si creasse un contrasto e un contatto fra i manifestanti pacifici e questi che arrivavano, ho dato ordine di fare non tanto una carica, ma di avanzare un po' e di lanciare dei lacrimogeni. Con i lacrimogeni il gruppo si è fermato, ha cominciato a retrocedere e si è attestato in cima a via Caffaro. Allora a questo punto noi, dice sempre il test Azzolini, visto che eravamo abbastanza lontani, abbiamo preferito mantenere la posizione lì e siamo rimasti fermi per un po'. La situazione è stata abbastanza tranquilla fino alle ore 17. Diciamo tranquilla nel senso che noi eravamo sotto e il gruppo di quelli che il test Azzolini definisce gli autonomi erano tutti sopra. E a questo punto il pubblico ministero gli chiede, ma lei ha avuto comunicazioni con la centrale operativa, nel senso che ha segnalato quello che stava accadendo? Il dottor Azzolini molto candidamente gli dice no, perché sapevamo che se non sbaglio la zona era già controllata con delle telecamere. Ora è chiaro il motivo per cui il pubblico ministero ci descrive una situazione di estrema diffusività dei comportamenti e di estrema gravità dei medesimi. Ci descrive una situazione in cui la zona rossa è attaccata da più punti per suggerirci il fatto che le forze dell'ordine abbiano avuto estrema difficoltà a contrastare questi attacchi e quindi a tutelare la zona rossa. E quindi in qualche modo in quel momento sicuramente l'ordine pubblico abbia subito una crisi. Quello che ci hanno detto i test che ho riportato in questo momento ci dice qualcosa di completamente diverso, ovvero che non soltanto nulla di quello che avveniva in piazza era sconosciuto alle forze dell'ordine, perché avevamo i 15 elicotteri di cui sopra e le varie telecamere del traffico che hanno poi consentito anche alla pubblica accusa di ricostruire i fatti veramente minuto per minuto, ma anche perché con ogni evidenza, lo abbiamo sentito, gli attacchi che venivano portati sui varchi non erano certo della gravità, dell'intensità e della violenza che il pubblico ministero ci ha suggerito e sono stati contrastati in maniera molto semplice ed estremamente efficace. La spiegazione, minuto per minuto, degli avvenimenti va avanti fino a che a un certo punto si descrivono, per esempio a San Fruttuoso, scontri fra i cosiddetti Black Bloc e le forze dell'ordine alle 18 al banco di Chiavari e ci viene descritto anche un tentativo di assalto alla caserma di San Fruttuoso. Io richiamo le parole del test di Giacomo 16-11-2004 l'udienza nel commissariato San Fruttuoso, che è quello suppostamente assaltato, che dice quando hanno visto i manifestanti arrivare chiamano la centrale operativa per avere rinforzi, ma in realtà non c'è stato nessun attacco verso la struttura, ce lo dice il test di Giacomo, non hanno fatto niente di criminoso. Questa è la testimonianza di colui che doveva descriverci l'assalto alla caserma al commissariato di San Fruttuoso. Poi il pubblico ministero ci dice anche delle cose così più evanescenti, ci racconta di situazioni in cui le devastazioni vengono fatte da Black Bloc e tutte bianche defluite dal corteo, senza peraltro mai darci neanche un indizio che ci possa confortare nella prova delle affermazioni che fa. Dopodiché io cito ancora un episodio che riguarda il sabato pomeriggio e che riguarda il furgone, il famoso furgone bianco, a seguito del fermo del quale peraltro è stato arrestato anche Carlo Fucomarino e quindi diciamo, per questa difesa ha un suo interesse specifico. Si descrive questo furgone che viene individuato dall'elicottero, viene seguito, probabilmente forse distribuisce degli oggetti atti ad offendere le ore 11:40, peraltro ci viene detto che li distribuisce sicuramente, evidentemente, a persone riconducibili al blocco nero. Anche in questo caso, ce lo dice il pubblico ministero, tocca fidarsi perché non viene portato neanche un elemento di nessun tipo a rafforzare il fatto che questi oggetti suppostamente contundenti vengano consegnati a manifestanti letterale evidentemente riconducibili al blocco nero. Peraltro viene citato il test Dagnano, che poi interviene sul furgone quando questo torna al campeggio di Via Maggio, perché il furgone, questa è la parte interessante, viene seguito passo passo, viene seguito per tutto il suo avvicinarsi alla manifestazione, viene seguito alle ore 11:40 quando c'è la supposta consegna, viene seguito per tutto il percorso contrario fino a che arriva in via Maggio al campeggio ed è lì che il vicequestore, credo che sia Dagnano, della Questura di Milano, interviene Quindi un dispositivo di ordine pubblico che funziona perfettamente, c'è un controllo dall'alto che descrive una situazione di violazione di legge e le truppe, diciamo così, a terra che con tutto l'agio del mondo intervengono e diciamo così, fanno un'operazione di polizia giudiziaria, fanno una perquisizione, un sequestro al quale poi conseguirà un arresto, peraltro in un procedimento che poi verrà archiviato a carico di Carlo Cuccomarino e di altre 20 persone. Ma il test Dagnano, quello che ci riferisce è: abbiamo trovato all'interno del furgone delle grosse casse acustiche, impianti di amplificazione stereo, aste di plastica, bandiere, zaini, contenenti oggetti personali e poi caschi, cacciaviti, forbici e fotocopie della piantina della città di Genova. Questo è quello che viene ritrovato nel furgone. Niente, diciamo così, direi né di riconducibile a questo evanescente blocco nero e né che possa far ricondurre le persone che sono state poi successivamente arrestate ad una situazione di violazione di legge. Ancora veramente così random, come si dice, sulla possibilità o meno per la parte delle forze dell'ordine di intervenire. Io mi rendo conto che forse questa parte è anche un po' eccessiva, però veramente è stupefacente come le cose. Io questa difesa cita soltanto teste del pubblico ministero e quindi diciamo cose che sono, che erano ben note all'accusa quando si è scelto di mantenere l'imputazione ex articolo 419. Il teste Bianchi, Battaglione Lazio, udienza del 19 ottobre 2004, rimane in servizio per tutta la giornata del 20 e dice: per tutta la giornata abbiamo avuto momenti di confronto e di scontro con i manifestanti, ma non abbiamo avuto nessuna difficoltà a disperdere i manifestanti. Ugualmente il teste ai portentosi della Digos nella medesima udienza dice che in via Canevari loro osservano dei danneggiamenti, ci sono delle forze dell'ordine che stanno a 200 metri ma che decidono di non intervenire. Peraltro non ritiene il teste portentosi della Digos neanche di avvertire nessuno o di chiamare la centrale operativa per dire: c'è una situazione di estrema gravità, intervenite se potete. E quindi forse, diciamo così, o pensiamo che questa persona sia una persona sprovveduta, una persona incapace di fare il proprio lavoro, o altrimenti forse non c'era quella situazione di gravità e di crisi dell'ordine pubblico. Dopodiché ci possiamo chiedere perché in molte di queste situazioni noi vediamo che ci sono degli schieramenti di polizia anche piuttosto consistenti che osservano il compimento di alcuni danneggiamenti, peraltro limitati nello spazio, limitati nel tempo, limitati rispetto agli oggetti nei confronti dei quali vengono esercitati. E la risposta è abbastanza semplice, ed è una risposta che sta in quell'ambito di gestione dell'ordine pubblico che tende alla de-escalation del conflitto, cioè tende a non amplificare le situazioni contrasto e quindi di insicurezza per i manifestanti, per le forze dell'ordine e per i cittadini residenti. Il teste Guglielmino, per esempio, all'udienza del 21 dicembre del 2004 ci riferisce rispetto al giorno 21, abbiamo assistito ad una serie di danneggiamenti, ma secondo disposizioni sull'impiego della forza pubblica che opera in contingenti, abbiamo deciso di non intervenire perché nel contempo naturalmente c'era l'elicottero e c'era la scientifica che effettuava le riprese. Dopodiché ci si può chiedere anche se era possibile fare diversamente. Il pubblico ministero cita anche per esempio il corteo che si è svolto a San Pier d'Arena, corteo del quale forse le signorie vostre sanno poco, come sappiamo poco tutti, perché in questo processo se ne è parlato molto poco, e si può pensare che se ne è parlato molto poco perché era un corteo estremamente minoritario, perché era un presidio di 20 persone, ma non è così, era un corteo che aveva la partecipazione di circa 7.000 persone. Si può pensare che se ne è parlato poco perché in quella situazione non è successo nulla, perché c'erano, come c'erano a bocca d'asse, le suore che in preghiera, ma non è neanche così, erano 7.000 appartenenti ai sindacati di base e ad aree dell'anarchia. peraltro delle cose succedono in quel corteo, nel senso che ci sono alcuni danneggiamenti estremamente limitati di alcuni cassonetti e di una banca. Però non succede nulla, il corteo non viene caricato, non c'è sicuramente una situazione di diffusività del confronto fra manifestanti e forze dell'ordine, e questo è, diciamo, il perché il pubblico ministero non se lo chiede, ma fortunatamente ce lo dice il test Sarlo della Digos di Torino all'udienza del 7 dicembre 2004, e ci dice: pur in presenza di facinorosi non abbiamo disperso il corteo, perché è buon uso mantenere contatti e concordare il percorso con gli organizzatori. Peraltro in quella situazione lo manda appunto il dottor Andreasti, che conosce gli organizzatori. Ma su questo interviene anche sempre il dottor Guglielmino, che ci dice qualcosa in più. Ci dice: fu ribadita, parla dei giorni precedenti, la direttiva di non intervenire a fronte di semplici danneggiamenti. Il danneggiamento non dico che fosse messo nel conto, ma considerato tutto, beh certo, dei danneggiamenti erano anche prevedibili, e il danneggiamento, ci dice sempre Guglielmino, ovviamente è meno grave il danneggiamento di un bene mobile che non l'incolumità di una persona, anche perché poi in linea di massima, ce lo dice sempre il test Guglielmino, c'è una copertura assicurativa. Ma ce lo dice anche il dottor Gaggiano, perché c'è una scelta di questo tipo, e il dottor Gaggiano il sabato 21 ci dice: questo lo ricordo bene, abbiamo consentito che facessero dei danni, perché se io avessi caricato prima avrei schiacciato le persone che transitavano dietro. Poi, nel momento in cui hanno cominciato a lanciare, ho ritenuto opportuno lanciare dei lacrimogeni per tenerli distanti ed evitare il contatto diretto, perché il contatto diretto, ce lo dice il vicequestore Angelo Gaggiano, è più difficile da gestire, no? Nel senso che se io dico caricate, poi insomma dire fermatevi nel momento così, insomma, è più difficile, e quindi era meglio tenerli buoni così. Che quindi ci sia una modalità dell'ordine pubblico che tenga conto dei risultati, e che quindi sappia anche fare la distinzione fra quello che è un danneggiamento e quella che è una situazione molto più grave che mette in crisi l'ordine pubblico, che è quella invece paventata dal pubblico ministero, lo vediamo anche dalle testimonianze degli operatori di polizia, che loro sì sanno riconoscere quando un danneggiamento è un danneggiamento. E c'è anche evidentemente la consapevolezza del fatto che utilizzare una differente impostazione dell'ordine pubblico conduce gioco forza ed immediatamente ad un'escalation della tensione sulla strada, che non è, diciamo così, buona per nessuno, né per i manifestanti né per le forze dell'ordine, tantomeno per i cittadini residenti che osservano quanto accade. Ma direi, per concludere, diciamo, questa parte sulla descrizione di quello che avviene e sulle testimonianze, io direi che la chiusa su tutta tutto quello, le scelte che vengono operate, che il pubblico ministero ha definito insindacabili, e su questo è già intervenuto il collega, io forse dirò due cose successivamente, la dà il dottor Mondelli in controesame, quando afferma: certo, avremmo potuto fare mille cose, però abbiamo deciso di fare quello. Non dice il dottor Mondelli: c'era una situazione che ci impediva di fare o ci imponeva di fare una determinata scelta. Dice: avremmo potuto fare mille cose, però in quel momento abbiamo deciso di fare quello. E io dico: bene, ma questa scelta totalmente libera e autodeterminata da parte dei funzionari di piazza può veramente essere posta a carico, anche semplicemente come prevedibile, dei manifestanti, degli odierni imputati e degli assistiti di questa difesa? Io credo assolutamente di no. Ma c'è la possibilità anche di fare una riflessione più profonda su quelle che sono state le scelte e cosa è avvenuto a Genova dal punto di vista delle scelte in materia di ordine pubblico. E io veramente mi vorrei leggere ancora veramente poche righe tratte sempre da Polizia e Democrazia in questo numero monografico di ottobre sui fatti di Genova, a caldo. A Genova, si scrive su quel numero, si è sperimentata un'altra polizia ed un'altra gestione dell'ordine pubblico e della sicurezza. Si sono tentate le prove di una svolta autoritaria, vendicativa e violenta. Questo non lo dice Luca Casellini, non lo dice neanche questo difensore, lo dice Polizia e Democrazia. E ancora lo stesso autore: L'impostazione strategica dell'ordine pubblico durante quei giorni, cioè con un fortino supercontrollato da una parte, con una città con i reparti militari pesanti, lenti e inefficaci dall'altra, è un'impostazione strategica sbagliata che purtroppo prelude, e ormai abbiamo tutti gli elementi per immaginarlo,